qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Tredicesima puntata. Avevamo fatto tutto talmente di corsa che arrivammo il giorno prescelto senza avere mai collaudato il nuovo strumento. Così decidemmo di provarlo qualche ora prima della stessa sera che avevamo prefissato la prima trasmissione. Eravamo talmente scettici sul risultato dell'operazione che non avvisammo neppure Luigi, in qualità di presidente. Verso le 5 della sera ci trovammo a casa di Gilberto e ci preparammo per la prova. Io presi un'automobile con una piccola TV collegata con la RAI e mi spostai in varie direzioni della zona per vedere se funzionava. Nello stesso momento qualcun altro di noi accese la TV in casa. Purtroppo rimasi abbastanza deluso perché per tutto il tragitto non riuscii a sentire nessun segnale di interferenza e dopo alcuni minuti me ne tornai da dove ero partito sperando che magari tutto fosse causato dalla mancata accensione dell'apparecchio. Quando arrivai mi vennero tutti incontro per domandarmi se avevo sentito qualcosa. Alla mia risposta negativa si misero tutti a brontolare. Cos'era successo? Purtroppo Erti, che era il tecnico radio, aveva sì effettuato tutta la procedura per operare con lo strumento, ma senza ottenere alcun risultato. La cosa era gravissima, perché oltre a non aver causato nessuna interferenza neppure nella TV di Gilberto, lo stesso strumento non dava segno di vita. Ognuno di noi cominciò a dar consigli a Erti su come rimediare all'accaduto, ma la realtà era che nessuno di noi era esperto di elettronica e non sapevamo proprio dove sbattere la testa e dopo circa un'ora dovevamo prendere atto che il tutto non funzionava. Noi, da bravi cocciuti, decidemmo che l'interferenza si doveva fare in qualsiasi maniera per quella sera e partimmo in direzione di Venezia, convinti che San Marco ci avrebbe soccorso. Per tutto il percorso, il fuoristrada era scortato dalla mia auto e da quella di Christian, come d'accordo. Nel famoso terrazzo del parcheggio c'era Andrea, con la sua vettura, che dalla mattina aveva occupato uno spazio prescelto e aveva il compito di lasciarlo nel momento in cui arrivava il fuoristrada. Christian doveva salire e parcheggiare nei dintorni, con il compito di avvisare Erti con una rice trasmittente, se c'era qualcosa di sospetto durante le interferenze. Io, assieme ad Andrea e Fausto, dovevamo aspettare la fine delle trasmissioni nel piazzale sottostante, per poi ripartire scortando il fuoristrada per il ritorno a casa. Arrivammo a destinazione e dopo un intoppo di alcuni minuti all'entrata del parcheggio, tutta l'operazione filò liscia. Il messaggio durava 10 minuti circa e poiché era la prima trasmissione, decidemmo di ripeterla una seconda volta. Fatto questo, la carovana si mise in viaggio per fare il ritorno a casa. Arrivati a destinazione, ci accordammo per la prossima interferenza, che doveva essere a Treviso, e ci salutammo un po' sconsolati, perché pensavamo che il tutto fosse stato un fallimento a causa del malfunzionamento dello strumento. Mi ricordo che la mattina dopo, verso le 6, mi stavo recando in un bar per fare colazione con i miei colleghi di lavoro e appena entrai mi accorsi che tutti mi fissarono stranamente, finché uno di loro mi disse: «Noi sappiamo che sei stato tu, ammettilo», e nello stesso momento mi porse il giornale. Io, ancora un po' assonnato, non riuscivo a capire di che cosa parlasse e così detti uno sguardo al giornale. Le nostre interferenze erano in prima pagina. Conoscendo il mio amore per il Veneto e la sua storia, i miei colleghi erano arrivati alla conclusione che io ero uno dei responsabili di tutto quello che era successo la sera prima. Sinceramente, faticai non poco per convincerli del contrario, dicendo: «Magari fossi stato io», e che avrei fatto tutto il possibile per trovare chi aveva fatto tutto questo e dargli tutto il mio appoggio. Appena mi ripresi da questo shock mattutino, cominciai ad adoperarmi per prendere più notizie possibili e comperai vari giornali. Tutti davano pubblicità estrema alle interferenze della sera prima. Avevamo inondato la capitale e tutta la costa veneta, arrivando addirittura in Istria e a Ravenna con la nostra voce. Per noi, dopo tantissime difficoltà e insuccessi, era un vero miracolo. 14ª puntata. La stessa sera il Veneto Serenissimo Governo si riunì per fare il punto della situazione e prendere le dovute precauzioni del momento. Fu stabilito che, con la decisa reazione delle forze dell'ordine di ricercare i colpevoli delle interferenze e punirli severamente, si doveva cambiare il ruolino di marcia delle trasmissioni e, invece di colpire la televisione di Stato tutte le sere, alternare tutto ad alcuni giorni di silenzio per concentrarsi più professionalmente ed evitare inutili rischi. Decidemmo di non adoperare il fuoristrada, ma usare le nostre auto. Sapevamo anche che dopo questo nostro successo le forze dell'ordine si sarebbero adoperate per cercare il più possibile elementi per arrivare a noi e che era solo questione di tempo, ma prima o poi sarebbero arrivati la targa del fuoristrada che era entrato e uscito nel giro di mezz'ora dal parcheggio pubblico. Essendo il fuoristrada intestato ancora al nostro amico di Verona, andammo da lui e insieme decidemmo una strategia da seguire in caso fossero arrivati gli inquirenti. Il nostro amico doveva far finta di niente e dire solo che la macchina l'aveva prestata ad un suo conoscente di Padova, e cioè a Fausto. Con questo noi sapevamo che se le forze dell'ordine avessero incastrato Fausto, lui si sarebbe comportato in maniera più professionale ed in qualche maniera sarebbe riuscito a tenere occupata la polizia concedendosi il tempo di continuare le interferenze. Tutto questo puntualmente si verificò, perché dopo la seconda interferenza fatta nella città di Treviso, due agenti della Digos andarono a casa dell'amico di Verona, Stefano. In quell'occasione fummo anche aiutati dalla sorte, perché Stefano, purtroppo per lui, era stato ricoverato in ospedale di Milano per un serio infortunio durante il lavoro. Ed eravamo venuti a conoscenza dai suoi familiari che avevano ricevuto la visita della Digos, per cui avevamo 24 ore di tempo a disposizione per interrompere tutti i contatti con Fausto prima che la polizia andasse a Milano e poi da lui. Come previsto, la Digos di Verona andò a casa di Fausto e cominciò a perquisire tutto, cercando elementi che portassero alle interferenze, ma trovarono ben poco grazie anche agli esiti negativi degli interrogatori effettuati. Intanto noi continuavamo le interferenze. La terza fu fatta a Verona e le altre, una decina circa, furono fatte in grossi centri abitati in varie zone del Veneto. Ormai eravamo riusciti ad arrivare ad aprile inoltrato e cominciavamo a soffrire l'accerchiamento che in qualche maniera le forze dell'ordine erano riuscite a imporci. Durante gli orari delle trasmissioni, le strade del Veneto erano colme di polizia e carabinieri, che con posti di blocco fermavano le auto in circolazione. Uno solo di noi che fosse stato intercettato sarebbe bastato per farci crollare. Inoltre, in quei giorni ci giunse un'altra notizia negativa, e cioè che a casa di Fausto era arrivata una telefonata di un acquirente che voleva comprare il carrello per il trasporto del famoso elicottero che avevamo messo in vendita tramite una concessionaria. Il guaio era che, chiedendo di Andrea, che ne era il proprietario, c'era la possibilità che la Digos, tenendo sotto controllo il telefono di Fausto, arrivasse a scoprire un altro del gruppo. Per fortuna Fausto, seminando la Digos che lo pedinava, riuscì a farci sapere dell'accaduto e infatti dopo qualche giorno anche Andrea fu sotto controllo. La Digos, inoltre, indagando ulteriormente, scoprì che lo stesso giorno della prima interferenza a Venezia, oltre allo stesso Andrea, c'era anche Christian, che aveva parcheggiato l'auto nello stesso parcheggio e ne era rimasto solo mezz'ora, come Fausto. Tutto sommato, malgrado questo, riuscirono entrambi a disimpegnarsi facilmente dalla Digos, approfittando del territorio dei nostri paesi, per lo più in aperta campagna.
15ª puntata. Mi ricordo che in una riunione di governo fatta nei dintorni di Carpi eravamo abbastanza preoccupati per l'andamento degli ultimi giorni e discutemmo di anticipare la liberazione di Piazza San Marco al 25 aprile, esattamente il giorno dedicato al nostro santo protettore. Comunque decidemmo che se la situazione non fosse precipitata avremmo tenuto duro fino al 9 maggio, anticipando di 3 giorni la famosa data del 12. Oltre a ciò, prendemmo atto
che la grossa zattera che avevamo progettato era da scartare. Ormai non avevamo più né i soldi né il tempo per costruircela, per cui decidemmo di portare i tanchi in piazza con un traghetto di linea, sapendo benissimo che per fare tutto ciò dovevamo convincere il capitano della nave a cambiare rotta, ma non avevamo altra scelta. In quella riunione decidemmo anche che circa 2-3 giorni prima della liberazione di Piazza San Marco dovevamo noi tutti lasciare le nostre abitazioni, seminando in vari metodi le forze dell'ordine che ci pedinavano e andare nell'azienda del nostro amico dove erano parcheggiati i tanchi, per preparare e predisporre tutto l'occorrente perché l'azione riuscisse nel migliore dei modi. Decidemmo anche, per confondere le idee alla Digos nei giorni in cui fossimo stati assenti, di installare lo strumento per le interferenze su un posto fisso e collegare il tutto con un timer per farlo funzionare 2 volte al giorno, alle 13 e alle 20, entrando sempre con la nostra voce nel TG nazionale. Riuscimmo poi ad installarne 2, uno nella zona di Belluno e uno a Verona. Il tempo a nostra disposizione era pochissimo e lo dedicammo per lo più a pianificare l'azione di Piazza San Marco. Andammo parecchie volte a visitare il posto, specialmente per individuare il punto esatto dove attraccare con il traghetto in piazza. Ci informammo in quei giorni anche della resistenza ad enormi pesi del suolo della piazza, per non recare danno alla nostra storica capitale, e anche se eravamo certi della sua tenuta, rinunciammo ad un'ulteriore blindatura del tanco fatta da grossi rotoli di rete metallica. Durante i molti sopralluoghi a Venezia decidemmo, per motivi tattici, di entrare e rimanere barricati dentro il campanile di San Marco e da lì aprire gli occhi al mondo sul caso Veneto. Molto probabilmente le forze dell'ordine, avendo sotto controllo alcuni di noi, cercavano di scoprire esattamente la consistenza del Veneto Serenissimo Governo e in un secondo momento saltarci addosso, neutralizzando l'intera organizzazione in un colpo solo. Un po' per bravura e un po' per fortuna riuscimmo ad arrivare alla settimana del nostro occultamento, che funzionò a meraviglia. Fausto e Christian, chi con l'auto, chi con la bicicletta, riuscirono a seminare i loro pedinatori ed arrivare alla base facendo perdere qualsiasi traccia di sé. Io arrivai il giorno dopo perché la sera prima ero impegnato con Erti a installare il meccanismo delle interferenze nei monti sopra Verona. Assieme ad Andrea portai il camper alla base, dopo aver rimosso tutto l'apparato radio che non ci serviva più, per cui eravamo tutti al sicuro senza la preoccupazione che le forze dell'ordine ci piombassero addosso. Per un paio di giorni prima dell'assalto fummo impegnati per le intere 24 ore a scaricare il tanchetto che a Venezia non serviva e a preparare tutto l'occorrente per la liberazione, che pensavamo potesse durare alcuni giorni. Caricammo il camper all'inverosimile con tutta l'attrezzatura che avevamo. Variava dai cibi al vestiario ai generatori, computer, telecamere, attrezzi, radio. Io, che avevo la responsabilità del tanco, controllai decine di volte se avevo caricato tutto l'occorrente: olio, filtri, controllatrine al motore e via dicendo. Erano giorni in cui sembrava di aver dentro un formicaio e tutti andavano per la propria strada per compiere il proprio lavoro, senza sostare per un solo istante. Alla sera tornava a casa solo Luigi, perché, non partecipando all'azione, tutto doveva sembrare normale nei confronti della sua famiglia.